Noi crediamo che dobbiamo rinchiuderci in una stanza, pane e acqua, buttare via la chiave finché non si trova la soluzione, perché il paese credo non possa aspettare giorni e settimane di voti a schede bianche. Noi siamo disponibili a farlo.
Cerbero, il cane con tre teste della mitologia greca, è uno dei mostri a guardia dell'ingresso degli inferi. In tempi più recenti è comparso anche nella saga di Harry Potter, a protezione della Camera dei Segreti. Qui il suo nome è Fuffi, ma le sembianze non sono altrettanto innocue. Nel passato come nel presente, la figura del Cerbero è stata evocata per impaurire e per proteggere. Ora anche il centrodestra ne ha uno tutto suo, le cui teste hanno i nomi di Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Ok, siamo alla terza giornata di votazioni, ieri c'è stata la seconda, non è uscito neanche questa volta un nome che potesse raccogliere la maggioranza dei voti. Stavolta ci sono state un po' meno schede bianche, anche se il numero è sempre stato alto, perché sono state 527 e si sono divisi un po' di voti, una manciata di voti, Sergio Mattarella e Paolo Maddalena, 39 voti ognuno. Diciamo che non siamo ancora al dunque, come il primo giorno tutto quello che di importante che intorno al Quirinale è successo fuori da Palazzo Montecitorio, perché ieri c'è stata, come abbiamo anticipato con il Cerbero, il lancio delle tre candidature del centrodestra. Io ne ho parlato come qualcosa che potesse mettere timore, ma in realtà questo timore si è esaurito poi nella sera, perché Letta ha di fatto detto che no, il centrosinistra rifiuta queste tre proposte e anzi rilancia, aprendo alla possibilità di fare una sorta di conclave per chiudersi insieme a tutti quelli che hanno voce in capitolo per questa corsa al Quirinale e scegliere finalmente da proporre ai 1009 grandi elettori. Stefano, ho riassunto abbastanza bene?
Ma sì, guarda, posso anche andare via, visto che hai fatto tutto tu talmente bene. Quindi
sì, certo.
No, il riassunto è veramente, a parte gli scherzi, impeccabile, nel senso che è il quadro della giornata di ieri. Mi sorprende, insomma, immagino questa scena di Letta e Salvini, no, con Conte a pane e acqua, che a un certo punto per sfinimento direbbero di sì, che ne so, anche il primo che passa per fargli fare il Presidente della Repubblica. Però al di là, come dire, dell'immagine un po' retorica, molto forte, secondo me Letta ha centrato l'obiettivo e devo dire, ecco, cosa molto rara nel Partito Democratico, ha centrato il sentimento del paese. Cioè, se tu parli con le persone, diciamo, normali, che seguono la vicenda con il giusto distacco, come anche legittimo e comprensibile che sia, le persone dicono sì, ma chiudetevi in una stanza e mettetevi d'accordo, no? È quello che direbbe una persona qualsiasi. È Letta, ha colto lo spirito un po' del paese, perché lentamente questa vicenda sta creando un po' di fastidi, credo, anche alle persone che appunto a mattina si svegliano, cioè le bollette che sono più care, insomma tutti i problemi comuni che sappiamo, la pandemia che adesso l'abbiamo messa sullo sfondo, ma i contagi sono comunque nell'ordine delle centinaia di migliaia, quindi diciamo non è che proprio è tutto passato perché c'è l'elezione per il Quirinale. E quindi c'è stata questa grande novità della rosa, che è una rosa, a me oggi hanno fatto una battuta, ieri hanno fatto una battuta bellissima con una cosa, cioè, per fortuna che è una rosa, non è una margherita, altrimenti si confondevano i partiti. Questa rosa di centrodestra, che è più che una rosa, possiamo dire, è anche un po' una minestra riscaldata di quello che abbiamo letto questi giorni. È una
anche
situazione.
Loro hanno detto che, scusami Stefano, dico che quando l'hanno presentati hanno ribadito più volte, anche se secondo me senza troppa convinzione, che questi candidati non erano candidati di bandiera, ma candidati veri e propri che dovevano essere considerati come tali.
Ma in realtà a me la cosa che sorprende è che poi dice non sono candidati di partito, e poi la Casellati è una vita che sta in Forza Italia, ragazzi. Cioè, adesso non so se ha la testa in tasca, forse non ce l'ha perché non l'ha rinnovata, perché da Presidente del Senato, per questioni istituzionali forse non l'ha rinnovata, non so il dettaglio, però mi viene un po' da ridere. Si dice che alla quarta votazione forzeranno sul nome della Casellati, cioè cercheranno i 505 voti necessari all'elezione. E beh, ragazzi, la Casellati adesso non mi venite a dire che è una personalità super partes, è una personalità al momento super partes, perché è la seconda carica dello Stato, ma è come dire che Fico non è di parte, cioè no, Fico fa il presidente della Camera, fa il suo ruolo istituzionale, ma quella è una faccia più parte della Casellati, chi c'è, ragazzi? Cioè, e faceva le manifestazioni sotto il tribunale a Milano per Berlusconi e contro la magistratura. Poi io capisco che uno nella vita si redime, capisce gli errori, cresce e quant'altro, però c'è anche, come dire, un senso del limite che è opportuno, come dire, avere. Sono candidati di parte e alcun, forse Nordio, quello più indipendente.
Se ti ricordo che non la Casellati è tra quelli, insomma, di cui si fa il nome, ma i tre nomi che hanno proposto il centrodestra stasera comprendono Moratti, Nordio e Pera.
Sì, no, beh, è vero, ho fatto un passo in avanti, né? Però il discorso è che leggevo, per quello che si diceva ieri, fino a ieri sera, su tarda serata, è che la Casellati sarà il nome su cui ci sarà il tentativo di forzare nella quarta votazione, appunto, quindi la spinta al tentativo di raggiungere il quorum. Ecco, se ho fatto il passaggio già successivo, perché i primi tre nomi, lì poi voglio dire, per carità, ognuno ha le proprie visioni, però capisci, un po' nomi, come si suol dire, buttati lì per bruciarli. Ecco, oggi l'altro giorno alla Camera si parlava tutti di questo gran falò di nomi che era pronto da Salvini.
E allora buttiamoci in avanti. Che cosa possiamo dire sulla Casellati, visto che a questo punto potrebbe essere veramente il nome che spunterà fuori con po' di forza in più dalla quarta votazione, cioè da giovedì. Vincent,
se me lo stai chiedendo a me, qui stiamo assistendo a altro che doppio gioco, triplo gioco carpiato. La Casellati, ad onore, ma la tessera di Forza Italia secondo me se la merita, perché sostenne in TV che Ruby era la nipote di Mubarak, quindi per me la tessera ad onore di Forza Italia, presidente ad onore di Forza Italia. Io comunque prima dell'inizio di questi giochi sapevo che Berlusconi poteva cedere il passo solo a Mario Draghi, che ancora non abbiamo nominato, e a Giuliano Amato. E dietro questi è un eventuale Mattarella bis, Casini, Casellati, eccetera, non darebbe mai voti a persone del suo schieramento politico, naturalmente. Però parliamo del nome serio, perché per me Mario Draghi, anche se a dispetto di tutte le voci che sono rincorse oggi, insomma, Mario Draghi resta ancora in pole position, ne è convinto Matteo Renzi, naturalmente, lo dico sempre alla Friedman per elogiare il suo inglese, naturalmente. Matteo Renzi è autore anche, insomma, di questa metafora del Palio di Siena, un po' quella votazione del Presidente della Repubblica, un po' come il Palio di Siena. Io sono un grande fan del Palio di Siena, in effetti oggi Draghi può sembrare un po' il cavallo che è di rincorsa, che non entra nei canapi, ancora non riesce a entrare nei canapi, però c'è un nome chiave che potrebbe far entrare Draghi prepotentemente alla quarta o alla quinta votazione, e si chiama Giorgetti, e starebbe tramando per un asse con il Partito Democratico e mandare Draghi al Quirinale e lui alla presidenza del Consiglio. Capisco, ecco, che quindi, è uno scenario,
mi stai, ecco, facendo la nuova scommessa.
Cioè, no, non è una scommessa, è che
Draghi Draghi e aggiungi Giorgetti.
La scommessa è sempre quella: Draghi, anche se sono salite un po' le quote a 2, sempre resta il favorito per i bookmakers inglesi, resta il favorito per Matteo Renzi, resta il favorito per l'establishment, mezzo mondo giornalistico, media, televisione, eccetera. E quindi non penso si rassegni così facilmente, ecco.
Va bene, quindi dobbiamo prepararci quantomeno a una lunga settimana, perché se la situazione è questa, c'è il rischio che i vari talk show che stanno animando i pomeriggi.
Provate a seguire qualcuno di questi talk show, bisogna fare uno sforzo di retropensiero perché nessuno parla chiaro, che è pazzesco. E poi non mi sono piaciute le risatine di alcuni giornalisti, ma non dico i nomi, dico solo i cognomi, Minoli, De Bortoli, Paolo Mieli, queste risatine che fanno quando si parla di 5 Stelle, di tutti i 5 Stelle, così la mucchiata delle 5 Stelle, tranne che di Di Maio. Di Maio diciamo che è stato molto bravo a conquistare l'apprezzamento e la stima, mi ha stupito che Di Maio ci è riuscito, insomma si è fatto accettare da questa, e so che Di Maio a Natale aveva mandato una bottiglia di champagne a Casini, che potrebbe essere anche un altro Quirinabile.
Beh, devo dire che non per difendere i giornalisti che hai citato, però diciamo che Di Maio qualche volta qualche risolino l'ha tirato fuori, cioè si è impegnato per tirarcelo fuori un po' a tutti.
No, ridono quando parlano degli altri 5 Stelle, di lui ormai ridono di meno. Cioè si è fatto apprezzare, quindi no, stavo dicendo che si è iniziato a fare apprezzare, lo so che in passato hanno riso di lui, ci ricordiamo la famosa scena del balcone, abbiamo sconfitto la povertà, ecco.
Proiettiamoci alla giornata di oggi. Oggi c'è il terzo voto, è l'ultimo con il quorum dei due terzi. Potrebbero esserci qualche segnale già nelle urne? Non so, probabilmente si continuerà con un'altra giornata di incontri, di dichiarazioni, eccetera. Però forse qualche segnale potrebbe arrivare anche dall'aula. Che dici, Stefano?
Ma guarda, io segnalo sommessamente una cosa su cui tra l'altro ci sto lavorando proprio in questi minuti. C'è stato un segnale abbastanza interessante, ecco, questi 39 voti pro Mattarella. Cioè, motu proprio alcuni grandi elettori hanno candidato in un certo senso Mattarella. Io adesso non ho la memoria storica per definire se un episodio del genere fosse mai capitato nella storia, ma sarebbe curioso e interessante andare un po' a recuperare. Però a questo punto c'è un elemento che è sul tavolo, c'è una pattuglia abbastanza, come dire, dissidente da votare Mattarella già al secondo giro. La sensazione è che questo fronte sia molto trasversale, quindi come dire non è banale nemmeno la votazione, quella di ieri è stata interlocutoria ma ha lanciato un segnale che adesso non so quanto possa essere definitivo, ma sai, in queste fasi qui proprio avere il misurino, no, per capire la dinamica che si sta innescando. Quindi io lancio questo warning, ecco, attenzione ai parlamentari, alcuni parlamentari vogliono il buon Mattarella, un po' come tutti noi, poi diciamo, ecco, in questo caso questi 39 parlamentari credo abbiano più o meno interpretato non lo spirito di tutti, ma di molti nella richiesta di Mattarella. Quindi di fare attenzione alla votazione di oggi, perché c'è una dinamica in atto che va studiata, poi appunto vediamo anche come si muoveranno i partiti. Tra l'altro oggi si voterà da prestissimo, cioè prestissimo no, però dalle 11, quindi
dalle 11.
Non c'è più l'attesa fino al pomeriggio.
Bene, infatti domani sera si saprà già il risultato un po' prima delle 9, per fortuna, e domani noi potremo commentare, diciamo, la giornata in cui si fa sul serio, perché appunto arriveremo alla giornata della quarta votazione. Matteo Renzi ci ha dato lo spunto per il prossimo animale, il cavallo, visto che probabilmente tra tutti
la mossa
i cavalli
del cavallo
in lista ce n'è uno zoppo.
Sì. E quale sarebbe il cavallo zoppo?
Non so, a questo punto penso sia Draghi.
Ancora? Ti ho detto che stanno facendo di tutto per mandarlo al Quirinale, non mi sembra tanto zoppo, aspettiamo.
Aspettiamo, va bene, allora ci diamo appuntamento a domani, mi raccomando, drizzate le orecchie voi che...
Hai fatto già pubblicità, Giacomo, dateci le stellette, seguite il canale, abbonatevi, fate una recensione su Apple, l'hai già detto.
Volevo dire anche una cosa in più, dire un'altra cosa, perché se volete potete andare su anchor.fm, cercare il nostro podcast Fattoria Quirinale, sì. E se volete c'è un bottoncino dove è possibile mandare dei messaggi vocali.
Bravissimo,
quindi,
bravissimo.
Volete, potete anche interagire con noi, mandate i vostri messaggi, tutto quello che non sarà possibile pubblicare non lo pubblicheremo, ma Vincent sarà disponibile a fare delle eccezioni.
Sì, sicuramente. Sì, possono inviare il messaggio direttamente su anchor.fm anchor.fm/fattoria quirinale oppure cercare in Anchor Fattoria Quirinale o sul mio blog stramp.blog dove sto pubblicando le puntate anche di questo podcast. Con questo salutiamo,
ciao, a domani,
ci sentiamo domani, non ci vediamo domani.
Ci vediamo domani, ragazzi.
Non l'ho detto stasera. Non l'ho
ci
detto
vediamo
oggi.
Domani con i parlamentari transatlantico, Stefano.
Ci vediamo, esatto.
Ci vediamo lì. Ci prendiamo un caffè e vediamo che succede domani. Dai,
ciao. Ale.